Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Cristina Canziani. Ciao Cristina, ben arrivata.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Allora Cristina, intanto così svegliamo chi è e poi di conseguenza anche di cosa parliamo, perché lei è l'assessore alla cultura del comune di Castiglione.
Esatto.
A parte, prima di per chi non sa chi è Castiglione Lorna, dove si trova, che cos'è, insomma, parlare di Castiglione, ma com'è essere assessore alla cultura?
È impegnativo, è una grande responsabilità, perché Castiglione Lorna comunque è un comune che ha un grandissimo patrimonio artistico, storico e culturale, e quindi è sicuramente fare l'assessore in un comune come Castiglione, si sente il peso della responsabilità, però è anche molto appagante e appassionante, nel senso, io che da cittadina castiglionese ho deciso di intraprendere questa strada 5 anni fa proprio per la passione che mi lega al mio comune. Ecco, infatti io non da castiglionese, non, cioè di là che sono assessore, però non lo cambierei con nessun altro comune. Ecco, ho scelto di ci sono nata, ma ho scelto poi di rimanere a viverci. Ecco, per cui.
Senti, ma questo impegno, perché è un peso storico?
Sì, perché Castiglione Lorna è famosa per, è stata definita così da D'Annunzio, isola di Toscana e Lombardia, perché è un comune che in territorio lombardo è un unicum, non c'è un altro comune dove hanno lavorato maestranze toscane e non solo, per creare tutto quello che noi adesso vediamo, che è stato ideato nel 400 per volere di una persona, che è stato il cardinal Branda Castiglioni. Ecco. Ci sono sicuramente altri comuni con nel territorio varesino e lombardo, sicuramente con delle rilevanze storico-artistiche, però diciamo noi siamo un unicum proprio per gli artisti che vi hanno lavorato. Ecco.
Senti, per chi ci ascolta magari dall'altra parte del Lago Maggiore, sulla sponda piemontese, che non conosce Castiglione Lorna, un po' di storia, dai.
Sì, beh, Castiglione, noi siamo pochi chilometri da Varese, siamo a una 40ina di chilometri da Milano, siamo vicini a una 15-20 chilometri dalla Svizzera, e come storia, beh, le origini risalgono al 401 d.C., quando, secondo una leggenda, il generale Romano Stilicone ha fondato un accampamento sulle rive del fiume Oloma, da cui si è sviluppato l'intero borgo. Poi ci sono dei reperti romani, però non è mai stata fatta una vera e propria ricerca archeologica, quindi quando appaiono poi i primi documenti scritti siamo intorno all'anno 1000. E qui si parla di questo cosiddetto fuoco di Castiglione, quando l'arcivescovo di Milano Guido da Velate nel 1069 sceglie come suo successore Goffredo Castiglioni. I milanesi non vedono di buon occhio questa nomina e quindi dichiarano la loro ostilità a Goffredo, che decide di scappare da Milano e rifugiarsi nel castello che apparteneva alla sua famiglia, che era ubicato su un colle dove adesso c'è la collegiata. I milanesi, guidati da Rimbaldo, iniziano a porre l'assedio a questo castello, anche se poi si accorgono che, vista la sua posizione, è inespugnabile, quindi tornano, abbandonano l'assedio e tornano su Milano. Anche perché nel frattempo a Milano è scoppiato un grande incendio, che appunto viene denominato fuoco di Castiglione, perché alcuni sostengono siano stati dei castiglionesi ad appiccarlo. Quindi i soldati abbandonano l'assedio per tornare in soccorso delle famiglie, anche se ormai è tardi, Milano è devastata da questo incendio, e quindi ecco che Castiglione, col suo castello, rimane inespugnato. Poi si riparla di Castiglione Lorna, della famiglia Castiglioni, che era la famiglia più importante del comune, che aveva il titolo di capitanei fin dall'anno 1000, nel periodo delle signorie, quando Milano è contesa fra i Visconti e i Toriani. La famiglia Castiglioni, come usava allora, a seconda dei giochi politici, appoggiava una o l'altra, e quindi di conseguenza era soggetta agli attacchi dell'altra famiglia. Poi, quando i Visconti vengono sconfitti e i Toriani rimangono comunici signori di Milano, ecco che Castiglione sembra essere destinato a uscire dalle vicende storiche e essere dimenticato. Quando ecco che invece, intorno alla metà del 1420, il cardinal Branda Castiglioni, appunto figlio della famiglia Castiglioni Maffiolo Castiglioni e Lucrezia Porro, annuncia agli abitanti di Castiglione Lorna la trasformazione da piccolo borgo medievale raccolto intorno al castello di appartenenza della famiglia nella cosiddetta prima cittadella ideale dell'umanesimo. E quindi ecco che ridisegna il borgo e fa edificare tutti quei bellissimi edifici che noi vediamo adesso e che possiamo ancora visitare. Anzitutto sui resti dell'antico castello fa edificare la chiesa della Collegiata con il battistero, fa edificare la chiesa di Villa dedicata al Santissimo Corpo di Cristo e ai quattro dottori della chiesa sulla piazza, di fronte il suo palazzo che aveva già una ala trecentesca a cui ne aggiunge una nel 400. E siccome il Cardinal Brand aveva viaggiato tanto in Italia, in Europa, ed era venuto in contatto anche con tanti personaggi di allora, durante questi viaggi conosce tanti artisti e poi da mecenate li porta a Castiglione, come Masolino da Panicale, come Lorenzo Di Pietro detto il Vecchietta, come Paolo Schiavo, per citarne i più famosi.
E questi palazzi che hai detto sono visitabili? Sono...
Sì, sono tutti visitabili. Allora abbiamo i musei civici che sono costituiti da Palazzo Branda Castiglioni e il MAP, Museo Arte Plastica, la chiesa di Villa che è libera, non c'è nessun biglietto di ingresso, e poi il Museo della Collegiata con il battistero e il museo che sono di proprietà della parrocchia. Sono tutti visitabili, i musei civici sono chiusi il lunedì, il complesso della Collegiata è chiuso anche il martedì e per il resto dei giorni è tutto visitabile. Siamo tra i musei più aperti in provincia di Varese.
Senti, hai parlato del MAP, questo museo arte plastiche, ogni tanto porto qualcuno in questa corte che è
fantastica. Sì, anche questa è una corte alla lombarda, quindi entrando uno respira proprio, si sente trasportato indietro nel tempo, e anche questo è un unicum nel senso che è uno tra i primi musei di arte plastica, anche se sarebbe più corretto parlare di polimeri. È stato inaugurato nel 2004, però è molto particolare ed è molto bello e suggestivo. Allora, chi viene a Castiglione viene per visitare Masolino da Panicale, i suoi affreschi in battistero, perché comunque è il suo, sono le opere più conosciute. Però quando poi entrano in questo museo ne rimangono affascinati, perché c'è questo contrasto tra la storicità dell'edificio, che è un edificio che va dal XII al XV secolo, e la modernità delle opere esposte. Sono opere realizzate in diversi polimeri dal 69 al 73. Perché? Perché in quegli anni il conte Lodovico Castiglioni, che è stato l'ultimo discendente del cardinal Branda Castiglioni, che ha abitato proprio nel suo palazzo, e suo cugino Franco Mazzucchelli, titolare dell'omonima azienda, hanno deciso di invitare, entrambi erano amanti dell'arte, e hanno deciso di invitare artisti italiani e stranieri per sperimentare questi nuovi materiali che si stavano affacciando sul mercato e che non erano neanche molto considerati, nel senso che purtroppo un po' come oggi venivano considerati materiali di basso valore, di poco valore, che venivano usati per oggetti comuni ma di scarso valore. Quindi vengono invitati, vengono ospitati addirittura all'interno del castello di Monteruzzo, dove c'era una foresteria, quindi potevano soggiornare. E l'azienda Mazzucchelli mette a disposizione i materiali, i tecnici e i macchinari. E quindi questi artisti cercano di realizzare le idee che loro avevano utilizzando questi materiali, creando delle opere inedite che sicuramente non sarebbero state potute, non avrebbero avuto modo di essere create con altri materiali. Quindi c'è chi ne usa la trasparenza, chi ne usa la cromia, chi li sfrutta come semplici supporti da dipingere, chi li usa come marmo per creare delle vere e proprie sculture e strutture. E poi questi artisti hanno lasciato un'opera in dono appunto a questo laboratorio di ricerche estetiche che si chiamava Polimero Arte. E poi appunto quando l'amministrazione comunale ha restaurato questo edificio, il Palazzo dei Conti Castiglione di Monteruzzo, e doveva decidere cosa metterci dentro, in sostanza come utilizzarlo, ecco che d'accordo con l'azienda Mazzucchelli, che aveva queste opere a disposizione, si è deciso di metterle insieme e creare il MAP. E coloro che hanno seguito proprio l'allestimento che sono il professor Bellini e Sara Frattini, hanno fatto in modo che le opere veramente dialogassero con l'edificio, quindi se verrete poi a visitarlo, chi verrà poi a visitarlo si renderà conto di come veramente c'è un dialogo tra queste opere, perché quelle trasparenti sono state messe vicino alle vetrate, quelle colorate vicino alle pareti con gli affreschi, e quindi c'è veramente un contrasto per il periodo, ma poi veramente un ambiente molto suggestivo che non si trova da altre parti. Ecco.
Poi, tra l'altro, il palazzo è anche restaurato molto bene.
Sì, veramente. È stato fatto un bellissimo lavoro di restauro, quindi è difficile far entrare i turisti, ma quando entrano poi diciamo che sono contenti, soddisfatti e anzi lo promuovono ad altri, ecco.
Bene, allora magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui con Cristina Canziani, assessore alla cultura del comune di Castiglione Olona. Stiamo parlando di Castiglione Olona e di questo posto fantastico, insomma questo angolo di Toscana, come hai detto. Esatto. Ma perché D'Annunzio l'ha detto questa Roma?
Perché quando è venuto in visita a Castiglione, entrando appunto dicono appunto, cioè, c'è stato tramandato, ecco, entrando in Battistero gli sembrava di essere in un prato fiorito di rossetti e gialletti. Poi anche Piero Chiara ha usato questa citazione, ecco, per cui, ma soprattutto perché entrando uno non si aspetta di trovare questi artisti toscani in Lombardia, ecco, non si aspetta di trovare delle opere di questi artisti toscani qui da noi.
Sì. Senti, al di là poi Castiglione Olona passa anche un cammino, questa via Francesca del Lucomagno. Esatto. Ci passa proprio in mezzo, diventa poi su una via di cammino. Insomma,
sì, una via di cammino, quindi ecco che abbiamo un turismo ecosostenibile, il turismo lento, dove appunto il turista può apprezzare quello che ha intorno. Tra l'altro c'è un piccolo ostello nella frazione di Castiglione Olona, nella frazione di Gornate, e in attesa di crearne uno proprio in centro storico, però appunto sono diversi da quando è stata aperta la via, i turisti che vi passano e che poi si soffermano per visitare. È chiaro che il pellegrino non ha così tanto tempo per soggiornare, però insomma almeno una piccola visita.
Sì, certe volte passare vuol dire poi ritornare.
Sì, no,
se
certo,
uno viene colpito.
Esatto, ma a me è capitato appunto di accompagnare dei pellegrini, una visita molto veloce perché dopo aver camminato tutto il giorno chiaramente erano stanchi, però come dici tu serve poi come stimolo per tornare e gustarsi poi la visita con calma, portando amici, familiari.
Senti, io ero un po' più giovane, però ricordo un palio di Castiglione Olona fantastico, ma c'è ancora?
Sì, assolutamente. La Proloco Castiglione Olona ogni anno organizza il Palio dei Castelli, che è questa rievocazione storica. Ogni anno viene deciso un momento della nostra storia e viene portato in scena. Viene fatto i primi due weekend di luglio. E ci sono dei momenti istituzionali, oltre a momenti conviviali per stare insieme, e i momenti, tra virgolette, diciamo così, istituzionali sono la benedizione del palio, in cui ogni anno viene scelto un artista che dipinge il drappo e il palio, e a seconda del tema storico che viene scelto, e il sabato del primo weekend c'è questo corteo storico dalla sede della Proloco fino in collegiata, dove l'arciprete benedice il palio, e quindi assistono i vari messeri, le dame con il loro costume d'epoca. La domenica c'è anche qui un piccolo corteo che parte sempre dal centro storico, arriva al castello di Monteruzzo, e lì c'è l'investitura del capitano del palio, che riceve dal sindaco le chiavi, per cui nel due weekend di palio è il capitano del palio che ha le chiavi del comune, e a sua volta c'è l'investitura dei capitani degli otto rioni in cui attualmente è divisa Castiglione Olona. Poi c'è un momento conviviale di gioco, di una gara con i bambini dai 7 ai 13 anni, cioè la gara dei cerchi, che spingono il cerchio di legno, come si usava una volta per le vie della nostra città. E chi vince, quindi i bambini partono tutti sulla stessa riga, non c'è uno che è privilegiato, e chi vince, l'ordine di arrivo dei cerchi determinerà poi la domenica successiva, che è il momento clou, la partenza della corsa delle botti, che invece è l'altro momento clou molto atteso e sentito da tutti i castiglionesi. Ci sono 40 bottari, che sono soprattutto ragazzi e uomini atleti, che comunque sono abituati a correre, che spingono una botte che va dai 50 ai 60 kg, ed è già difficile spingerla una botte sulle vie in salita, sui vicoli tortuosi di Castiglione non è così semplice. E quindi l'ordine di arrivo dei cerchi determina la partenza delle botti, che sono disposte come il MotoGP, il Gran Premio, quindi chiaramente chi è davanti è più avvantaggiato, e chi vince vince il palio. Quella domenica poi c'è anche tutto un corteo storico di più di 300 persone in costume d'epoca lungo le vie del paese, dal centro storico al castello di Monteruzzo nella parte nuova. C'è una drammatizzazione, appunto, in cui viene messo in scena, viene raccontato questo momento, e quindi si parte da metà pomeriggio fino, si arriva oltre le 11, perché poi appunto alle 9 di sera c'è la gara delle botti, c'è la premiazione, questo momento di drammatizzazione, e poi si chiude con lo spettacolo pirotecnico. E tra l'altro c'è anche la compagnia degli sbandieratori di Borgo San Lorenzo Alba, che da tantissimi anni ci accompagna in questo evento, ed è un bellissimo momento di festa non solo per i castiglionesi, ma per anche i comuni limitrofi, gente che arriva anche da lontano. E negli anni, comunque, è dagli anni 70 che c'è il palio e la proloco appena ha festeggiato gli anni 50 anni. E nonostante appunto questa età, i castiglionesi sentono questa competizione, quindi anche sia i bambini che gli adulti, e quindi
insomma un gemellaggio con gli sbandieratori.
Sì, beh, ormai in Borgo San Lorenzo sono tanti anni che vengono da noi e non...
Senti, ma prima parlavi di botti da 50 e 60 kg, cioè uno che ha 50 kg è avvantaggiato rispetto a uno che...
Sì, perché le botti, siccome sono in legno, vengono bagnate, dipende quanto il legno assorbe l'acqua, e quindi chiaramente più assorbe più diventa pesante. E dipende, perché la botte leggera poi va via velocemente, saltella, pesante, è più stabile, però in compenso in salita è più difficile da spingere, e quindi...
Ma vengono sorteggiate loro?
Sì, sì, a sorteggio, assolutamente, la prima domenica appunto dopo la corsa dei cerchi viene fatta questa estrazione, di modo che non si può, nessuno può dire sono stato avvantaggiato rispetto agli altri, viene fatta a sorteggio. E quindi...
Ma senti, allora quanti rioni avete?
Allora, attualmente sono 8, anche perché negli anni 70 era stata decisa una suddivisione della nostra città in base alle cascine, quindi ecco, i rioni hanno i nomi delle cascine di una volta. Poi gli sono state date delle bandiere con dei colori che rispecchiavano un po' quello che c'era, tipo il Gornate Verde, perché chiaramente c'erano un sacco di prati, di boschi. Il Carino Bianco e Giallo, c'erano i campi di grano, ecco, e sono rimasti. Poi alcuni rioni sono scomparsi, perché comunque non esistono più, nel senso che c'era tipo lo Scalone, che è proprio il rione sotto la Collegiata. Adesso anche lì non ci sono più tanti abitanti, e quindi poi alcuni sono stati inglobati in altri rioni. Poi Castiglione si è espanso, quindi voglio dire, in parti dove prima non c'era nulla se non campi, e quindi ecco che sono stati i confini dei vari rioni, sono un po', sono stati modificati e allargati, però ognuno è fiero di far parte del suo rione. E soprattutto una cosa molto carina è che quando ci troviamo per appunto per gli allenamenti dei cerchi con i bambini, e veramente io alleno un rione che è il mio rione, l'anno scorso Madonna in Campagna, che abbiamo anche vinto, quindi sono fiera finalmente di aver vinto una volta. E è bellissimo perché vanno dai 7 ai 13 anni, maschi e femmine, quindi proprio un misto di età, e appunto poi anche di ragazzi e ragazze, quindi difficile anche farli stare insieme. Però se ogni anno c'è magari un rione che ne ha più di altri, anche perché ci sono rioni dove ci sono più abitazioni e altri meno, e quindi poi per cercare di uniformarli e spostarli è difficilissimo, perché non c'è verso di farli spostare da un rione all'altro, perché dicono no, io non vado, piuttosto non corro, ma devo proprio il senso di appartenenza, che è bellissimo. Beh, certo, il senso di appartenenza, certo, al proprio rione. Io quando ho iniziato avevamo 50 bambini, siamo arrivati a averne più di 100, 110. Questo è bellissimo, perché vuol dire che la risposta c'è stata e continua a esserci.
Senti, altri eventi che fate a Castiglione?
Beh, ne abbiamo tanti, abbiamo un calendario fittissimo. Ogni mese pubblichiamo una locandina con tutti gli eventi che tutte le associazioni e noi come comune, la Proloco, il Museo della Collegiata fanno, quindi è proprio tutta Castiglione. I momenti, allora ogni prima domenica del mese c'è la Fiera del Cardinale, che è questo mercatino dell'antiquariato che si svolge proprio nel centro storico, e l'anno scorso abbiamo festeggiato 45 anni, quindi anche questo forse è stato uno dei primi mercatini in provincia, ma forse addirittura in Lombardia. E all'inizio nasce come mercatino dell'antiquariato, adesso è un po' più degli hobbisti, perché gli antiquari sappiamo che non amano esporre giustamente all'aperto, perché comunque hanno magari dei pezzi importanti per non rovinarli, però abbiamo più di 80 banchi, quindi questo è un successone, la prima domenica di ogni mese. Poi abbiamo a metà maggio, adesso avremo Tra Arte e Degustazione, che è la nostra festa del vino, per cui invitiamo cantine un po' da tutta Italia con la tracolla e il bicchiere all'interno del centro storico, e dall'anno scorso anche al Castello del Monteruzzo, perché dopo la pandemia abbiamo dovuto rivedere un attimino, anzi durante la pandemia abbiamo dovuto rivedere un attimino la sua organizzazione, e l'abbiamo ampliata al Castello di Monteruzzo, quindi quest'anno sarà il 18 maggio. Se chiunque voglia venire, adesso poi usciranno tutte le pubblicità eccetera, può venire dalle 6 di sera fino a l'una, acquistare il bicchiere con la tracolla e i gettoni per degustare le varie tipologie di vino. Ci saranno vari anche banchi dove poter mangiare qualcosina, perché sennò giustamente bisogna compensare. E poi ci saranno anche, i musei saranno aperti, ci saranno anche degli eventi culturali, ed è la manifestazione che richiama 7-8 mila persone, quindi sì, anche questa ormai ha raggiunto dei numeri molto, molto importanti. E poi ogni mese ci sono iniziative diverse, ci sono i concerti, come ci sarà a fine giugno quello della nostra corpo musicale e dell'Accademia Titoni Cora, un concerto della Masolina Ensemble, che è l'altra associazione corale, che poi con orchestrali ogni anno appunto organizza questo concerto, e quest'anno sarà al Castello di Monteruzzo. E poi ci sono tanti eventi per i bambini. Questo weekend ci sarà, il sabato pomeriggio il verde pulito, perché serve anche quello, andare a fare un po' di pulizia nei nostri boschi, che purtroppo sono per vari motivi non in condizioni ottimali. E poi la domenica, ad esempio, questa domenica ci sarà Pompiere per un giorno, questa manifestazione per i bambini con i vigili del fuoco, quindi potranno sperimentare, verificare, vedere cosa fanno i vigili del fuoco, e poi ricevere anche l'attestato di pompiere per un giorno.
Bene, bene. Poi chissà, a Natale.
Insomma. A Natale abbiamo il mercatino di Natale e il villaggio di Babbo Natale all'interno sempre del Castello di Monteruzzo, e con anche i cavalli, per cui i bambini possono fare il battesimo della sella. E insomma ogni mese c'è qualcosa di diverso per tutte le età, ecco, per i bambini e per gli adulti.
Bene Cristina, io intanto ti ringrazio per questa chiacchierata, l'invito per chi ci ascolta di fare due passi a Castiglione. Ma perché venire a Castiglione?
Perché Castiglione lo merita. Perché Castiglione, ma semplicemente non solo per gli amanti dell'arte, ecco, perché non ci sono, ci sono i musei da visitare sicuramente con i loro affreschi, le loro opere all'interno, ma semplicemente anche per fare due passi nel nostro centro storico, nel verde del Castello di Monteruzzo, per passare una giornata in relax e tranquillità, ecco.
E che tra l'altro poi avete messo anche un parco giochi per nipotini.
Sì, diciamo, a Castello di Monteruzza abbiamo ampliato il giochi, sì. Quindi è bello per i bambini proprio trascorrere qualche ora in mezzo al verde. Fortunatamente abbiamo anche a disposizione degli spazi verdi e da lì poi tra l'altro si vede una bellissima vista sul centro storico.
Senti, ma come ultimissimissima domanda, ma Cristina quando faceva il palio di cosa si vestiva?
Lo faccio ancora io il palio. Lo faccio ancora perché appunto sono una degli allenatori.
No, ma io parlo di in costume. Cosa?
Io sono, ma degli anni io mi sono vestita da paggio, ultimamente mi vesto da dama. Da dama.
Perché poi dopo c'è sempre il signore e la signora del rione, no?
Sì, cioè, esatto, ci sono le varie coppie che rappresentano i rioni, poi ci sono le dame da sole, i paggi da soli, poi c'è anche la gente del popolo che hanno i costumi più leggeri, sì, perché sì, il velluto a luglio con 30 gradi un'esperienza...
Però sono molto belli, devo dire.
Sì, devo dire che poi ci sono delle signore costumiste che hanno negli anni... hanno realizzato e continuano a realizzare degli abiti bellissimi e comunque tutti possono partecipare, se vuoi partecipare anche tu puoi venire tranquillamente. Ci sono appunto adesso da maggio ci sarà la Proloco con le signore responsabili del guardaroba che appunto fanno provare il vestito per trovare quello più adatto e poi viene assegnato di modo che poi nelle giornate di palio uno viene si mette il suo
e
vestito.
E il colore del tuo rione?
Il mio rione sono rosso e blu, Madonna in campagna e a strisce rosso e blu.
Bello.
Per cui ogni rione, però vabbè, i vestiti chiaramente non sono di diversi, di velluto blu, rosso, marrone, verde.
No, ricordo delle storie molto belle, delle sfilate che erano veramente, uno pensa sempre al palio di Siena, ma Castiglione.
Sì, no, decisamente, poi c'è un'attenzione veramente non solo nella scelta dell'argomento storico per essere fedeli e di non inventarcelo, insomma, di essere fedeli a quello che effettivamente è successo, ma anche proprio nella scelta dei costumi, infatti si è abbastanza severi, quindi uno se viene non puoi portare gli occhiali perché allora non c'erano e quindi bisogna mettersi delle
lenti. Niente occhiali, niente orologi.
Niente orologi, anche giusto. Il trucco il giusto per quel periodo, proprio per ritornare indietro e ricreare l'atmosfera del 400. Su questo un po' come succede a Siena, come succede ad Alba.
Dai, siamo magari molto... ci sentiamo fine giugno, parliamo del palio, del tema di quest'anno.
E poi sarà... ti vesti e vedi.
Mi sto compromettendo.
Esatto. Non dico di fare la corsa delle botti,
no,
però.
No, però lo lascio fare ai giovani.
Però almeno.
Un ricco signore.
Esatto.
Faccio, non so. Vabbè, vediamo.
Ci
dai.
Pensiamo.
Ci pensiamo.
C'è
grazie
tempo
allora e buon cammino.
Grazie mille.